Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente, un nuovo episodio della terza stagione del podcast. Stiamo continuando, eccoci pronti, parliamo di cosa? Un attimo d'attenzione. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. Con questo episodio si introduce il tema vero, il tema della Prima Guerra Mondiale. Oggi ci concentriamo sul Podgora dei Carabinieri. Il 22 maggio 1915 il governo italiano dispose e il re Vittorio Emanuele III decretò, con effetto al giorno successivo, la mobilitazione generale contro l'Austria-Ungheria, peraltro già iniziata di fatto dallo stesso generale Cadorna, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il 1 marzo, con richiamo graduale delle classi di leva a partire dal 1894. Ma quel che ora ci interessa è che, per la prima volta nella sua storia, e a seguito di disposizioni ministeriali di cui si facendo in un dispaccio del 5 maggio 1915, l'arma mobilitò anche due unità organiche destinate in via ordinaria ai servizi di sicurezza presso il Comando Supremo, ma da destinare al necessario alla prima linea come reparti combattenti. Il Reggimento Carabinieri Reali su tre battaglioni di tre compagnie ciascuno e un gruppo squadroni a cavallo su due squadroni. Dopo i primi successi che avevano portato il Regio Esercito di Cadorna a varcare il confine austriaco, sinoltre la sponda sinistra dell'Isonzo sulla soglia della città giuliana, la resistenza imperiale aveva imposto una battuta d'arresto. In particolare, le posizioni fortificate sul monte Sabotino a nord e su Podgora a sud, per quanto non molto alte, dominavano comunque la pianura sottostante e costituivano due teste di ponte sulla riva destra del fiume e altrettante spine nello schieramento italiano su quel fronte. Il Reggimento Carabinieri Mobilitato, forte di 2.565 uomini agli ordini del colonnello Antonio Vannugli, si era formato a Treviso a partire dal 18 maggio 1915, con effettivi inviati dalla Legione Allievi di Roma e dalle Legioni Territoriali di Firenze, Ancona, Napoli, Bari e Palermo. Il 25 maggio giunse a Udine per svolgere i servizi di sicurezza presso il Comando Supremo e la Residenza del Sovrano, di Ordine Pubblico, di Polizia Militare e di Allarme Aereo. La sera del 4 luglio 1915 arrivò la disposizione al comando del reggimento e a battaglioni secondo e terzo, con a capo il maggiore Italo Franchi, il secondo, e il terzo a capo del tenente colonnello Teodoro Pranzetti. Questi si trasferirono a Cormons, da poco conquistata, per passare alle dipendenze del sesto corpo d'armata, sulle linee tenuti dalla seconda armata. Il primo battaglione, guidato dal maggiore Alberto Ferrari, col personale della Legione Allievi, doveva restare a Udine per i precedenti e indispensabili servizi che non poteva abbandonare. Così il giorno 5 partirono in tutto 1600 uomini con bandiera e banda musicale dell'arma. Il 6 iniziò la faticosa marcia a piedi verso i trinceramenti sulle alture della località Lora Podgora, di fronte all'ormai famigerata quota 240, ben difesa dagli austro-ungarici, per dare così il cambio al 36esimo reggimento di fanteria inquadrato nella Brigata Pistoia e impegnato in quella che avrebbe dovuto essere la spallata finale della prima battaglia di Isonzo dal 23 giugno al 7 luglio 1915. Per rendere le operazioni più rapide, il carreggio del reggimento e addirittura i zaini furono lasciati lungo il percorso, in parte a Vipulzano e in parte a Cormons, mentre la banda si fermò nelle retrovie. Finalmente, a notte fonda, i carabinieri rilevarono i fanti, ai quali erano del tutto simili, infatti, diversamente da quella iconografia successiva, vestivano un uniforme comune grigio-verde con i salamini alle spalline e le fasce molettiere polpacci, uguali anche le buffetterie e il lungo fucile modello 91 con la baionetta a pugnale. I carabinieri condividevano con i fanti lo stesso impiego, i disagi e il pericolo, si distinguevano solamente per gli alamai d'argento sul colletto di panno nero e la piccola fiamma in filo nero sul berretto. In questo caso la caratteristica lucerna, il cappellone con la foderina grigia, era proprio delle parti di polizia militare e l'elmetto fu adottato successivamente. Per quanto la loro preparazione a combattimento fosse indiscutibile, i numerosi impegni istituzionali svolti a Udine avevano rallentato addestramento alla vita del fronte, ma il morale si manteneva alto. I tormenti inenarrabili del ghiaccio, del fetore, del rancio spesso freddo, dell'acqua inquinata, dai molti cadaveri non potuti seppellire, della conseguente dissenteria, delle granate nemiche, del quotidiano stilicidio dei cecchini non li fiaccavano. Arrivarono troppo tardi questi carabinieri per partecipare all'operazione del 6 luglio, ma il loro turno sarebbe giunto di lì a poco, con la seconda battaglia del Risonzo, dal 18 luglio al 10 agosto 1915. Intanto i carabinieri si diedero ai lavori sul campo di battaglia, rinforzando la copertura delle trincee esistenti e nello scavo di nuove di camminamenti, posizioni avanzate verso i fianchi di quelle nemiche. Dalle descrizioni del diario storico del reggimento possiamo avere l'idea della disposizione in posizione nord-ovest, più in basso di 150-200 metri rispetto all'altura, attestati a destra in due trincee alterne affiancati ai fanti del 12° reggimento e a sinistra in un'unica trincea addossata a fianco del 1° reggimento, poco più di 150 metri di linea. Nel mezzo, tra i due settori dell'arma, un vallone aperto prima del pendio. Scarsissimo armamento. Oltre ai fucili, un pezzo d'artiglieria sommeggiato, due batterie da 75 mm e una sezione di mitragliatrici lasciata dal 36° reggimento. Le perdite per il fuoco austriaco dalle postazioni in vetta e per l'imperversare dell'epidemia con le riforme si fecero subito sentire e i combattenti alla soglia dello scontro erano già ridotti a circa 1.300. Il 18 luglio viene dato l'ordine di predisporsi all'assalto. Bisogna sostenere l'urto principale della terza armata sui monti San Michele e si busi verso la vallata di Doberdò nel Basso Carso, facendo credere a un attacco in forza della seconda armata sul fronte giuliano per attirarvi soprattutto il fuoco delle artiglierie avversarie. Un diversivo, insomma. Certo, una manovra costosa in termini di risorse umane, perché gli austro-ungarici, come detto, erano ben posizionati su Podgora con solidi ripari dall'artiglieria italiana sullo scosceso versante est dell'altura pressoché impossibile da battere. Ma soprattutto si doveva avanzare allo scoperto in salita da posizioni totalmente esposte al tiro. C'era poco da fare. Bisognava correre, sperare e basta. Ecco, il dado è tratto e si comincia quel giorno stesso sin dalle ore 6:30 con due incursioni di volontari, carabinieri e genieri che fanno saltare alcuni metri di reticolato nemico. È notte e poi l'alba, si continuano a scavare camminamenti verso linee avversarie, resta poco. Il momento della verità incomincia con i colpi dell'artiglieria italiana che preparano l'attacco delle divisioni 11esima e 12esima. Obiettivo del reggimento carabinieri reali prendere quota 240. In prima linea c'è il terzo battaglione, con le compagnie 7ª, 8ª e 9ª in schiere successive, il secondo con la 4ª, 5ª e 6ª più una compagnia del 36° reggimento costituisce appoggio sul fianco sinistro e quindi riserva. Sono le 11. Arriva l'ordine d'assalto frontale. Gli ufficiali davanti, i carabinieri a seguire, sono tutti fuori dalle trincee. Possiamo immaginare il tenente colonnello Pranzetti avanzare di corsa impugnando la sua Glisenti calibro 9. Il capitano Giuseppe Vallaro balza la testa dell'8ª compagnia. A circa 150 metri il capitano Eugenio Losco porta avanti la 7ª, seguito a pari distanza dal capitano Carlo Lazzari davanti alla 9ª. Comincia l'apocalisse. I carabinieri prima scendono nel vallone, poi debbono salire sul fianco del colle. Sono bersagliati da una gragnuola di proiettili, ma non possono sparare a loro volta perché si arrenterebbe l'assalto e in uno spazio così ristretto si rischierebbe anche di colpirsi accidentalmente. Molti cadono. L'impeto s'arresta per riprendere poco dopo. Il capitano Vallaro è ferito, anche Lazzari è ferito gravemente, Losco resta ucciso. Alle 13 entra in battaglia anche il secondo battaglione e rimane in riserva solo la 6ª compagnia con la bandiera. Cadono feriti i tenenti Gustavo De Dominicis, Giulio Ciuffoletti, Adelchi Struffi e Benedetto Parziale. Non possiamo raccontare tutti gli episodi di eroismo dei singoli carabinieri, sembrerebbe anche esagerato. Potremmo, ma non raccontiamo. Lasciamo a chi ascolta poi l'onere di cercare e leggere quanto fecero i carabinieri quel 19 luglio 1915. Passano altre 2 ore, 4 in tutto, e alle 15 ci si ferma sulle posizioni raggiunte, una manciata di metri agli austriaci. Ci si abbarbica al terreno, si pianifica il prossimo, si spera definitivo, sbalzo, previsto per le 16. Ma a 3 minuti prima il comando del 6° Corpo d'Armata interrompe l'azione. Il terreno è impervio e il nemico non è stato sufficientemente, diciamo così, ammorbidito dall'artiglieria italiana. Inoltre i carabinieri hanno già fatto onore alle loro tradizioni, in realtà guadagnando o ricevendo 9 medaglie d'argento, 33 di bronzo e 13 croci di guerra a valore militare. Ancorché motivati, determinati, in realtà provengono dalla linea territoriale e non possono essere, diciamo così, tra virgolette, spesi in questo modo. Sono troppo necessari per i servizi di sicurezza, vigilanza, comandi e combattenti. Nella sola giornata del 19 luglio il reggimento ha già perso 206 uomini tra morti, feriti e dispersi, a cui si devono aggiungere quelli morti e feriti nei giorni precedenti sia per il tiro nemico sia per la dissenteria. Una vera falcidia considerando gli organici ridotti ai 2 battaglioni. Lo stesso colonnello Vannugli il 27 luglio dovrà essere ricoverato. Lo sostituirà poi interinamente il tenente colonnello Pranzetti. L'elogio del comandante della Brigata Pistoia, generale Francesco Coco, e del comandante dell'undicesima divisione, generale Ettore Manbretti, ai carabinieri non fu che riconoscimento di quanto fatto. Stettero saldi e impavidi sotto la tempesta di piombo e di ferro che imperversava da ogni parte e che fece numerose vittime. I militari del Rama restarono in linea sino al 6 agosto, subendo altre perdite. Il 7, dopo 34 giorni di primissima linea, il reggimento cedette nuovamente le posizioni al 36° Fanteria e fu internato in isolamento sanitario a Castelletto di Cormons, oggi in Slovenia. Il 19 il reparto passò nella riserva del 6° Corpo d'Armata, terminando l'isolamento nei pressi di Ca delle Vallade, frazione di Cormons. Il 14 settembre il 2° Battaglione fu assegnato alla 3ª Armata e il 3° Battaglione alla 2ª per il servizio di polizia militare. Praticamente, a quella data, il Reggimento Carabinieri Reali terminò di fatto la sua esistenza come reparto combattente. La sanzione ufficiale però fu data il 15 novembre con il suo scioglimento. I 2 battaglioni assunsero la denominazione di 2° e 3° Battaglione Autonomo Carabinieri Reali alle dipendenze delle citate armate. Poi anche questi furono a loro volta sciolti, i rispettivi plotoni e compagnie impiegati nei consueti servizi di istituto presso le grandi unità al fronte. Quanto fu importante il ruolo svolto dal Reggimento Carabinieri Reali Mobilitato è chiaro. Il reparto però ha tutti gli effetti come un'unità combattente del Regio Esercito e si seppe distinguere in un insensato attacco in salita con modesto supporto artiglieria con un nutrito fuoco nemico. Il valore fu indiscusso, anche le perdite furono importanti. Prevalse però il bisogno di reparti di polizia militare, di sicurezza e di ordine pubblico di estrema riserva a disposizione del Comando Supremo. Così il reggimento fu sciolto e 2 battaglioni destinati alle funzioni di sicurezza e protezione. L'altro battaglione, il primo, fu diviso in compagnie autonome e plotoni destinati al servizio a ridosso della prima linea o per il pattugliamento delle immediate retrovie. In sostanza, il Comando Supremo aveva bisogno di uomini che assolvessero compiti delicati e tali uomini erano i carabinieri. Nel prossimo episodio parleremo dell'arma al fronte. Il testo di oggi è stato estratto e rielaborato dal volume a cura di Flavio Carbone La Grande Guerra dei Carabinieri, Roma 2020, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Storico. In particolare si tratta del paragrafo L'assalto al Podgora di Vincenzo Pezzolet. Grazie per l'attenzione e ancora giunti alla fine vi ricordiamo di premiare questo podcast attribuendo le stelline su Spotify. Sufficiente andare sulla pagina del podcast, cliccare sulle stelline e valutare così lo show. Vi ringraziamo ancora e speriamo di ascoltare presto un vostro contributo, un vostro suggerimento, un vostro commento a questa iniziativa. A presto.